Lui ha rinnovato il contratto con noi lo scorso anno, quando era a meno di 2 anni dalla scadenza. Io gli feci i complimenti e gli dissi: Alessandro, sei un ragazzo per bene, no? Hai rinnovato in un momento in cui potevi anche cogliere l'opportunità di non farlo. E lui mi ha detto: io l'ho fatto perché insomma io sono nato al Toro, però presto, quando ci sarà eventualmente l'opportunità, se mai arriverà, se ne ricordi. È arrivata.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
So che sto comunque ereditando una squadra che ha cultura del lavoro. Uno degli aspetti importanti che io ho sempre portato in mie squadre è proprio l'aspetto dei valori. Si ricongiunge allo spirito laziale, la squadra lo deve avere da subito, immediatamente. Until the break
of time, life cannot go by the letter. Alessandro, che cosa ti ha chiesto il dottor Galliani?
Per adesso niente. Sono passati 20 anni, facciamo un'altra conferenza insieme di presentazione, per se uno pensa a quello che è stato dietro. Ritrovarsi da allenatore dopo 20 anni è una parte bellissima, però è strano anche.
Il coraggio di scegliere un allenatore come me, che mi piace lavorare con i giovani. La storia dell'Empoli dimostra che ha sempre lavorato con i giovani. Era importante per me ripartire da quella categoria dove mi aveva fatto fare un gesto sbagliato e dove ne ho pagato le conseguenze.
Ringrazio anch'io Juric perché ho trovato una squadra con una cultura del lavoro importante. Poi dopo, giustamente, ogni allenatore ha la sua filosofia, la sua identità, e io voglio creare questo Torino insieme al direttore e al presidente, seguendo quello che sono la mia filosofia, la mia idea di gioco, e su questo ci devo lavorare. You know it
smells like shit. Parole di Baroni, Nesta, D'Aversa e Vanoli, un altro pezzettino del viaggio nelle voci di un campionato che parte esattamente tra 24 giorni, mentre molto prima scatteranno le Olimpiadi di Parigi, cui dedicheremo la seconda parte di questo appuntamento di Tutti Convocati. Dedicheremo, ve lo ricordo ancora, venerdì dalle 18.30 alle 20, uno speciale in diretta sulla cerimonia inaugurale, anche se poi in realtà già da questo pomeriggio in 4 discipline si comincia a gareggiare. Tra queste c'è anche il calcio maschile, c'è Argentina-Marocco, c'è Spagna-Uzbekistan. Da oggi entriamo veramente piedi e mani nella questione olimpica. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, come va?
Non male, non male. Allora, diamo le coordinate per intervenire. 800 24 00 24. Potete già prenotarvi per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Allora, prima di tuffarci nel clima olimpico, ci prendiamo una licenza calcistica. Andrea D'Amico, ciao.
Ciao Giovanni, ciao, buona giornata, ciao. Anche a Pierre e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Andrea, sei reduce in spirito, non so se in presenza, dalla prima di Paolo Vanoli, che è uno dei tuoi con il Toro di Urbano Cairo. Adesso partiamo un po' parlando degli allenatori emergenti di questo campionato. Usciamo un po' dalle bighe all'inizio. Sfida non semplice quella del Toro.
Sfida non semplice, come d'altra parte ogni sfida non è semplice. Hai visto, anche quest'anno sembrava che il Napoli potesse ripercorrere a mani basse il trionfo dell'anno scorso, e tutto si è complicato perché ogni stagione è diversa da quella precedente, e quindi questi allenatori giovani che hanno comunque alimentato il calciomercato in questa prima fase ho creato molto interesse. Non so, Vanoli a Torino, Zanetti a Verona, poi ho messo anche Donati ad Atene, al Calitea. C'è un cambio generazionale importante sotto profilo proprio anche degli allenatori, perché comunque il calcio evolve, cambia continuamente, bisogna essere aggiornati sulle metodiche internazionali ormai, e avere degli staff dove io vedo sono applicati tantissime ore al giorno, perché devono sapere di tecnologia, di match analysis. Cioè non è più come una volta fare l'allenatore. Ora fare l'allenatore vuol dire essere a capo di un gruppo che coordina veramente un lavoro a 360 gradi, dalla performance fisica alla tattica, alla mente, perché comunque tutto parte sempre anche dalla mente, l'alimentazione. E questi giovani allenatori sono veramente formati e informati per poter svolgere al meglio questo lavoro. Vanoli è comunque ha fatto un corso su Norum importante, perché ha fatto tutte le nazionali, poi ha fatto l'assistente di Conte al Chelsea, all'Inter, è andato in Russia e ha vinto la Coppa di Russia, è tornato in Italia e ha preso il Venezia penultimo in campionato in Serie B ed è stato promosso quest'anno in Serie A. Quindi la sfida del Torino è una sfida che vede comunque un driver, se fosse un auto, che è pronto per guidare la Formula 1.
Sì, dicevo sfida non semplice, perché è una piazza particolare quella della Torino-Granata, no? Straordinaria per passione, trasporto, anche un po' disamorata per andamento degli ultimi anni. C'è questo odio-amore con Urbano Cairo.
Ma sai, Urbano è bravissimo, ogni cosa che ha toccato è riuscito a rimetterla in piedi, anche se magari quando l'aveva presa era in grande difficoltà. È chiaro che questo del Toro è un momento importante, ma che viene anche fuori da un periodo del Covid che forse noi abbiamo dimenticato, ma che i bilanci non hanno dimenticato. Quindi c'è anche da ripianare tutta una serie di rosso che ha generato il periodo del Covid, e che sicuramente non sono bastati 2 anni per dimenticare tutto dal punto di vista proprio bilancistico. E poi è chiaro che lui ha portato la sua mentalità imprenditoriale anche all'interno della gestione del Toro, quindi una gestione molto molto oculata, intelligente e a volte anche utilitaristica. Si dice sempre la gestione dinamica del parco giocatori, che altro non è che calciomercato, prendere a poco, consolidare e vendere a molto. Ma questo, finché non cambia il modello di business in Italia è obbligatorio fare così.
Sì, ma come
ma
sai,
siamo
lontanissimi, Andrea, ancora quando si parla di stadio nuovo, come tu sai, in Italia in maniera abbastanza diffusa, orizzontale, vengono le bolle poi a chi decide. Quindi io credo che il nostro modello resterà quello lì.
Il governo. Però Giovanni, guarda, io sono reduce la settimana scorsa anche da un'audizione presso la settima commissione permanente del Senato. Il governo e la politica vuole metterci mano, perché comunque questo è un asset del paese importante, lo sport, il calcio in particolare, e lavora su un modello di business degli anni 70 che è assolutamente superato.
Sì, però io credo, poi andiamo avanti sugli allenatori, Andrea, che lavora sul modello degli anni 70 non perché se lo imponga, ma perché gli viene imposto da fuori.
No.
Del resto le traiettorie di Milano, di Roma, di Firenze sono state umilianti per quanto riguarda la creazione di nuovi stadi, e alla fine chi decide è la politica, locale,
guarda,
statale, insomma, declinata ad ogni livello.
Guarda, sono reduce stamattina dall'audizione, dalla stessa, quindi ho sentito anche ovviamente anche per documentarmi l'intervento di Andrea della settimana scorsa. Insomma, è positivo in ogni caso che il Senato faccia tutto questo, insomma.
Sì, ma ci vogliono i fatti, Pier, cioè sono vent'anni che ascoltano.
I fatti ci vogliono, quello che serve è un'ottica di pacificazione fra i diversi mondi, cioè capire che una nazionale forte fa bene al campionato, che una Serie A forte fa bene alla nazionale. È chiaro che ci sono, ragazzi, alcuni temi che sono temi divisivi, cioè è inutile girarci attorno. Il decreto crescita e il decreto dignità, allora, poi parliamo di Torino, insomma, sono due. Evitare la sponsorizzazione, come era successo, no?
Ma guarda, ma vado ancora più indietro alla radice, Pier. C'è un imprenditore che vuole mettere 1.000 lire per fare uno stadio? Sì, lo troviamo. Vuole fare un palazzo, un centro commerciale a fianco? Se la risposta è non glielo faremo mai fare, quelle 1.000 lire lui non le metterà mai. E poi finisce a Firenze, che si vanno a chiedere a Pantalone, i fondi europei, allo Stato. E allora andiamo avanti così. Quindi lasciamo stare il decreto dignità e tutto il resto.
soprattutto in un paese che investe in infrastrutture sportive soltanto quando, quando sono i grandi eventi,
appunto, e qualche volta e questa volta rischia di perderlo, quello del 2030. Già a metà l'abbiamo persi.
L'abbiamo affrontato anche proprio con Andrea, il tema ovviamente del da un lato il famoso decreto nel quale veniva proibito, il decreto dignità nel quale veniva proibito alle società di scommesse di fare sponsorizzazioni, e ti parla una persona che penso non faccia una scommessa da 20 anni, quindi il mio rapporto,
no, ma la ludopatia è un problema,
il mio invito è di stare attentissimi alla ludopatia, perché è veramente, però detto questo non è ovvio, basta guardare tutto il calcio europeo e vedere che sponsor ci sono, e pensare che prima dell'avvento dei bookmaker legali quel tipo non è che non ci fosse quel tipo di business, era nelle mani di qualcuno sicuramente più opaco, e allora a quel punto voglio dire, da che parte vuoi stare?
No, anche perché lo Stato incassa, quindi insomma.
Appunto, ma no, ma nel momento nel quale tu impedisci di fare una cosa di quel tipo, da un lato salvaguardi e proteggi il cittadino da una tentazione che potrebbe creare dei problemi, dall'altra però metti in difficoltà il sistema. Famoso discorso sugli incentivi sui giocatori stranieri, ne abbiamo parlato anche con Andrea, anche lì insomma è indiscutibile che abbia contribuito, secondo me, alla competitività del nostro calcio. È altrettanto vero che probabilmente ha tolto qualcosa alle società e alla possibilità di inserire dei giocatori italiani elegibili per la nazionale, giovani, e quindi questo è il grande tema. Sono dei DM che, ragazzi, ci sono pure all'estero,
no, ma ci sono all'estero, ma guarda, poi veramente andiamo sugli allenatori e il resto, ma tanto qui ognuno continuerà a mantenere la sua idea. La Minya Mala, anni 17, fossero sbarcati i suoi in Italia e non in Spagna, non avrebbe dovuto fare l'europeo con l'Italia, punto fine. E ad esempio questo è un altro dei temi, no, su cui si batte molto. Entriamo in un'Olimpiade in cui cominciamo a presentare le seconde e le terze generazioni, e come abbiamo visto succedono cose, no, dopo dalla contaminazione, si migliora, si diventa più completi. Io dico, la politica fa benissimo occuparsi del calcio e dello sport in generale, ma io purtroppo da 30 anni faccio questo mestiere, ho sentito mediamente solo parole, populismo, e quando poi c'è da fare i fatti c'è il comitatino, c'è sempre qualcosa che non quadra. Ma questa è la mia opinione, che vale uno esattamente come le vostre, quindi sono contento invece che voi percepiate in maniera più ottimistica la voglia questa volta di fare qualcosa di concreto per questa industria che è il calcio. Torniamo sugli allenatori, se vi va. 800 24 00 24, mi piaceva molto prima il discorso di Andrea D'Amico. Pier, lui ha fatto un po' di nomi, io ne aggiungo altri: Italiano che sale di livello va a Bologna, Palladino che sale di livello va alla Fiorentina, Nesta che sale di livello va al Monza, Baroni che sale di livello e va alla Lazio. È una sorta di corso di laurea al prossimo campionato, no?
No, ma in Italia secondo me sappiamo fare calcio, e i risultati di questi ultimi anni del calcio italiano, che sono comunque in fase di miglioramento a fronte di budget che non sono clamorosi, secondo me lo testimoniano. All'estero buttano un sacco di soldi, poi noi abbiamo un sacco di problemi strutturali legati agli impianti, legati a tutte le cose che stavamo dicendo fino a un istante fa. Il discorso degli allenatori è, insomma, gli allenatori sono sicuramente una nostra eccellenza e lo vediamo ad altissimi livelli, penso a Carlo Ancelotti. Il discorso del Toro, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Andrea, cioè il Toro è chiaro che ha una storia talmente clamorosa, talmente bella, talmente letteraria che non basta mai, qualsiasi piazzamento non basta mai, perché è ovvio che il Torino è quella cosa grande, grandissima, immensa, e i tifosi sono talmente innamorati che, però insomma, se guardiamo la continuità, se andiamo banalmente a aprire i piazzamenti del Torino negli ultimi 20 anni, 30 anni in Serie A, vediamo che c'è ormai una continuità a un livello buono che è oggettiva
e che rappresenta un valore. Andrea, poi adesso il Bologna ha disegnato la strada e quindi c'è la possibilità per tutti di immaginare di poterla seguire, quindi di avere un club medio che arriva dove di solito non si arriva.
Sai, Giovanni, anche il Bologna comunque è stato bravissimo quest'anno, ha dovuto aspettare diversi anni, pur avendo una proprietà molto molto importante tra le più grandi proprietà del nostro campionato, perché la famiglia ha saputo, diciamo così, è una delle famiglie più ricche del Canada e fra le 300 famiglie più ricche al mondo. E comunque Joey ha investito molto e prima di avere soddisfazione ha dovuto costruire un progetto che l'ha ricevuta quest'anno. Ma d'altra parte vediamo anche l'Atalanta, quello che conta è il progetto tecnico e la volontà di portarlo avanti. L'Atalanta, che era abituata a fare su e giù, da quando è arrivato Percassi con Gasperini sono riusciti ad alzare di molto l'asticella. Però ti dico, il bello del calcio è che ogni anno si riparte da zero. Perché? Perché tu cerchi di migliorare, ma nel frattempo cambiano anche gli altri competitor. E quindi questo non ti dà mai la sicurezza di aver fatto un lavoro che ti darà dei risultati che tu hai preventivato. Perché è sempre in funzione degli avversari e poi ci sono una miriade di variabili che possono incidere su una stagione che vada bene piuttosto che vada male. È chiaro che, guarda, per noi per chiudere il discorso di prima e legarlo anche agli allenatori, gli allenatori ormai, io penso che il calcio debba fare un salto di qualità. Prima era sport, poi è diventato business, adesso deve diventare entertainment. Entertainment cosa vuol dire? Creare delle strutture che possano permettere alle famiglie di andare a vivere una giornata di sport, di food, di mangiare assieme, di vedere lo spettacolo, dove la partita è comunque l'evento principale ma non è l'unico. È chiaro che se noi parliamo anche in visione economica, costruire uno stadio che costa centinaia di milioni di euro non può vivere una volta ogni 15 giorni, quindi ci occorrono dei progetti aggregati. Ecco, allora dobbiamo diventare e per ricollegarmi al discorso tuo degli allenatori, gli allenatori sono i registi di questo spettacolo.
Quindi, bisogna non aver paura che calcio non necessariamente si debba perdere. Quindi se arriva un imprenditore e ti dice ma mi fai fare tre cose intorno, magari due, perché poi
c'è
giustamente
anche una cosa da dire.
Ognuno ha il suo ruolo.
Giovanni, io sono molto integralista in questo. Per non costruire delle cattedrali che poi sono nel deserto, non puoi più avere le retrocessioni, perché retrocedere e vuol dire avere un fallimento sportivo che si fonde con un fallimento economico. Quindi, come ci sono tanti sport nel mondo che vengono visti solo per vedere chi vince, la retrocessione adesso è una diseconomia che non si può permettere questo tipo di investimenti. Non puoi investire, pensa il Como con una proprietà molto forte non ha lo stadio dove giocare in Serie A. Il Carpi venuto in Serie A, se avesse fatto lo stadio poi retrocesso in Serie C, sarebbe stato una diseconomia e sarebbe comunque fallito. Il Novara, potrei enumerarne
sì, moltissimi. Ce ne sono tanti. Sì, poi quindi, il concetto di salvaguardia della meritocrazia sportiva è però ovviamente un dibattito molto più ampio, ci siamo passati in questi anni anche per la Superlega. Abbiamo recuperato Pierluigi intanto.
Sì, l'abbiamo seguito e fra l'altro mi sembra che insomma andrebbe a portare avanti il discorso su quella che potrebbe essere l'ambizione del Torino, no? A proposito della
facciamo il parallelo un po' col Bologna che però non c'è arrivato
anni,
in un
nono,
attimo.
Decimo nono, è chiaro che quello che i tifosi chiedono è un passetto avanti, è un passetto che però non è facile fare perché la concorrenza non manca, perché le rivali sono molte, perché i modelli di successo sono abbaglianti nel caso dell'Atalanta, ma non sono molti, appunto sono l'Atalanta e il Bologna di quest'anno per riuscire a fare realmente quel tipo di passi in avanti. Il Torino per me ha le potenzialità per poterlo fare e vedremo, insomma, però comunque c'è una stabilità, che è un po' come il caso della Fiorentina, c'è una stabilità su livelli importanti che non è così scontata, perché appunto hai di fronte a te delle società di clamoroso fascino, di clamorosa bellezza, dove veramente l'amore dei tifosi, ci metto il Torino, la Fiorentina, lo stesso Genoa, è talmente grande, talmente viscerale, però poi
ti misuri con una realtà che in cui gli altri
sono che hai l'ambizione, perché hai una storia talmente bella che sarebbe fantastico riuscire a lottare fra le prime tre, le prime quattro, le prime cinque della classifica, però non è facile perché ci sono club che hanno fatturati maggiori, bacini di utenza maggiori, quindi quello che riescono a fare secondo me è in linea con le loro aspettative, ma rimane ovviamente e deve rimanere questo tipo di aspirazione. Sul discorso delle retrocessioni è chiaro che è un discorso sarebbe un discorso
ci vorrebbe un mese di trasmissione perché no è il cuore poi di tanti ragionamenti. ragionamenti, Pier, no? Sui modelli.
È il modello americano, eh. È il modello americano, è il modello delle franchigie, è il modello nel quale si parte, o anche dell'Eurolega di basket, si parte dai luoghi in cui c'è una richiesta di mercato, un bacino d'utenza di un certo tipo, degli stadi di un certo tipo, delle condizioni di un certo tipo, e giocano quelli. È chiaro che è un sistema che al suo interno poi riconosce il concetto di equilibrio. Io qualche volta scherzando parlo addirittura di marxismo, nel senso che ma è la verità, cioè nelle leghe americane comunque c'è il salary cap, c'è il draft, ci sono dei meccanismi per cui l'equilibrio del sistema, il fatto che ci sia incertezza, è un caposaldo assoluto, e addirittura i club in certi momenti vanno quasi, non dico male apposta, ma insomma lo sappiamo, vivono delle fasi di depressione sportiva, perché questo poi
per
gli dà dei vantaggi,
certo,
nel lungo termine. Quindi però è un modello
non è un modello europeo. Adesso tu hai citato l'Eurolega, ma l'Eurolega è quasi un unicum. Giovanni da Padova, 800 24 00 24. Giovanni.
Sì, salve a tutti, buongiorno. Io chiamavo per parlare dell'Atalanta, perché sì, si parla insomma delle solite squadre in lotta per il campionato, ma credo che prossima stagione l'Atalanta, anche col fatto come l'Inter era arrivato in finale di Champions, ha avuto più consapevolezza, il fatto di aver vinto anche l'Europa League, magari non lo dirà, ma possa competere per il campionato, anche perché sta acquistando giocatori da 30 milioni che magari li vende a 80, ne compra da 30 che una volta non li prendeva, anche perché se Gasperini è rimasto, molto probabilmente è rimasto per qualcosa di ancora più ambizioso. E poi, visto che c'è D'Amico, l'ultima cosa, so che l'Atalanta, al di là dell'Under 23, sta proprio investendo sui giovani, dagli allievi. So che anche qui in zona Padova ha soffiato dei giocatori all'Inter, mi pare che abbia vinto anche campionato allievi, quindi
Ti faccio rispondere da Andrea D'Amico. Vai, Andrea.
Ma guarda, cominciamo dall'ultima parte della domanda. L'Atalanta ha sempre investito sul vivaio, anche cambiando il calciomercato, è sempre stato un plus. Adesso con Samadan ha rafforzato ancora di più questo concetto, vuole creare dei giovani per poi usarli in prima squadra, dove il livello però si è alzato di molto, oppure per fare mercato. Vediamo adesso Coli, che comunque è cresciuto nell'Atalanta, dopo un anno in Serie A Frosinone, prima le esperienze in Serie B a Cremona, e adesso è stato venduto all'Leicester, creando comunque una plusvalenza importante. E che dire, da quando c'è Giampiero Gasperini, da quando Percassi l'ha blindato, e poi adesso con l'arrivo di Pagliuca, è il progetto dell'Atalanta è diventato uno dei progetti più importanti, e quindi
magari si può anche fare
pensierino la sorpresa anche quest'anno.
Si può anche fare un pensierino. Ciao Andrea, grazie.
Ciao Giovanni, ciao Pier, a presto.
Ciao, grazie ad Andrea D'Amico. Pensa, Pier, che io l'avevo convocato anche per chiedergli di fare le carte alle tre storie più belle di mercato di questo momento, ma siamo andati alti, non lunghi, alti, abbiamo volato alto. Però ogni tanto capita.
Perché il tema c'è, sull'Atalanta voglio dire questa cosa, io ho un unico dubbio in questi anni legato all'andamento dell'Atalanta, che ha avuto delle fasi all'interno della stessa stagione clamorose, mesi in cui magari un mese e mezzo in cui era praticamente ingiocabile per gli avversari, e poi dei grandi cali. Il campionato lo si vince con un equilibrio, però in assoluto sono d'accordo, cioè per me la non le manca nulla. Infatti le sorelle sono 5, ho deciso ad oggi, poi vediamo.
Te ne concedo 4, una devi togliere, aspetta, stai lì che parliamo di una delle altre 4.
Dai. Buona probabilità che l'anno prossimo Osimhen mangerà l'escargot.
Che è il suo escargot?
Una roba araba,
no? No, francese.
Ah, è francese, speriamo, magari ce l'hanno qualcosa di sotto. Ma Osimhen se n'è da lì, fratello mio, per forza.
Se non vuoi stare, significa che non è contento di stare a Napoli. E noi quelli che non lo contenti non lo vogliamo nemmeno noi.
Pare che ho letto stamattina che De Laurentiis si possa accontentare anche di 100 milioni.
Ci accontentiamo?
Penso di sì.
A un certo punto, se le strade si devono dividere, si dividono, però non mi urta da Lukaku, per favore.
Conte lo sa sfruttare al meglio a Lukaku, e quindi farà sicuramente più gol di Osimhen, perché Osimhen lo vedo proprio giù.
Quello che dice Loic Tanzi dell'Equipe, per la trattativa per Victor Osimhen si è raffreddata, perché nelle ultime ore né Ramos e né Colomwani sono vicini alla partenza, quindi in queste ore la trattativa si è raffreddata.
Beati loro che hanno qualcosa che si è raffreddato, perché qui fa un caldo micidiale. Umberto Chiariello, ciao.
Ciao.
Allora, io ho letto questa cosa che non condivido per nulla. Voglio sapere cosa ne pensi tu. Il Napoli prigioniero di Osimhen. Ora, secondo me invece il Napoli è prigioniero di se stesso, cioè ha fatto un'operazione qualche mese fa che evidentemente si è dimenticato di chiudere nei particolari, e in questo momento se Osimhen non vale 130 milioni sul mercato e forse nemmeno 100, anche perché ha fatto male l'ultima stagione, è il Napoli che ne deve uscire, non Osimhen.
In realtà c'è un accordo tra De Laurentiis e Calenda. Hanno rinnovato certe cifre che sono fuori dalla portata del Napoli, perché Calenda si è preso l'impegno entro luglio di portare i soldi della clausola al Napoli, e Napoli sta aspettando che il procuratore chiuda questa operazione. Il procuratore probabilmente ha trovato più difficoltà del previsto, ma ancora non si è mosso sulla pista araba. Pare che si sia risvegliata la pista Chelsea, perché il Napoli nel frattempo, avendo capito che Calenda l'impegno che ha preso non lo sta portando a termine, ha cominciato a guardarsi attorno, e poiché vuole Lukaku potrebbe anche decidere di scenare una trattativa con il Chelsea.
Cioè il di mettere dentro Osimhen e di quagliarla così.
Può essere, è il problema serio, anche perché il Napoli cerca un centrocampista, e poiché fuori dalla lista del Chelsea c'è Casadei che a Napoli potrebbe interessare, magari l'operazione potrebbe essere anche più complessa. Il problema serio è che il giro dei nove si è mosso al contrario, e che comunque coinvolge il Napoli. Perché? Perché il giro prevedeva l'uscita di Morata che andava al Milan, Colomboani che andava all'Atletico e Osimhen a Parigi. Invece il giro si sta facendo al contrario, perché l'Atletico, che ha perso Morata, invece di rivolgersi a Colomboani si sta rivolgendo a Dovbyk della Girona, il quale Girona però si rivolge a Castellanos della Lazio, e la Lazio si prende Simeone del Napoli. Quindi il Napoli da un giro o dall'altro un centravanti lo molla. In realtà vuole mollare tutti e due,
ma soprattutto ne vuole mollare uno, Pier, no? Altrimenti diventa un po' complesso. Non so come la vedi tu, Pier.
Dobbiamo al priority.
No, mi ero perso un attimo nei giri, però insomma alla fine il succo è che deve andare via quello con i capelli biondi. Esatto.
Qui il tema è Osimhen. Qui il tema è Osimhen, il prezzo di Osimhen, che è un prezzo in tripla cifra, lo sappiamo, e il fatto che
è un po' fuori mercato.
Fuori mercato. L'Osimhen dell'anno dello scudetto vale la tripla cifra. L'Osimhen magari gli ultimi mesi ha avuto una stagione non facile come tutto il Napoli.
Quello di quest'anno no, dai. Ma credo che nasca da qui il problema, perché se noi fossimo 12 mesi dietro si sarebbe già risolta la questione.
Assolutamente. Detto questo, il Napoli ha poi una situazione economica comunque incoraggiante, nel senso che non ha tutta una serie di problemi che hanno altri club, non deve vendere per comprare, ha fatto già secondo me dei pezzi di mercato che sono importanti, quindi insomma il quadro l'ho detto mille volte, lo ribadisco, al di là del fatto che io sono contro gli allarmismi in generale, ma nel caso del Napoli sono ancora più contro, nel senso che il Napoli secondo me è messo molto molto bene. È chiaro che questa questione di Osimhen andrà risolta e alla fine forse il Napoli sarà costretto ad accontentarsi un po' per avere dei limiti,
sì, per sbloccare,
per avere, come diceva in qualche modo Umberto, c'era per esempio la trattativa col Chelsea con a quel punto una contropartita che riguardi Lukaku più soldi, ovviamente tanti soldi se dovesse essere soltanto Lukaku, insomma è un tipo di soluzione che mi sembra ad oggi di grande buon senso.
Che potrebbe essere la soluzione. Invece l'altra cosa, Umberto, questa mattina ci siamo svegliati tutti con il post su X in cui smentendo tutto sport il Napoli saluta Hermoso, lo scarica, che avevamo capito tutti che invece doveva essere il terzo di nuovi acquisti in difesa.
Ma su questo c'è da dire che il ritiro è inciso, perché nel ritiro di Di Maro, dove Conte ha valutato tutte le seconde linee di fatto, perché di titolari ce n'aveva solo tre, c'era Kmani, Politano e Anghissà, tutto il resto erano le seconde linee, ha valutato qualche calciatore sorprendentemente positivo, per esempio Khedira si è messo molto in luce sia sul piano atletico, negli allenamenti fisici, che sul piano tattico, nelle partitelle, e soprattutto visto che Nathan non è proprio così male.
pensando che Oliveira è stato impiegato da Bielsa ottimamente come difensore, magari dice: ma io sono abbastanza coperto dietro, non ho bisogno di andare a prendere uno che mi costa 4 milioni netti, preferisco magari un centrocampista, perché su Cagliustri invece ha delle perplessità e non bastano chissà.
Quindi l'ha scritto Antonio Conte quel tweet lì, sì.
L'ha non dettato l'ha scritto lui. Antonio Conte, ma il Napoli non fa nulla in questo momento che non sia parlato da Antonio Conte. Neanche il caffè De Laurentiis si decide più.
Neanche il caffè. D'accordo.
Forse non l'ha scritto, ma l'ha letto. Ecco, diciamo così.
Sì, ma prima che fosse pubblicato, non dopo.
Sì, sì. non gli ha dato fastidio.
Povero De Laurentiis, quando è che l'ho liberato, Umberto, da questa cosa? Guarda, qui che non può parlare, non può fare neanche bere il caffè?
Niente. Io sono stato a Rosati, sta segregato in una sala, lui e i suoi collaboratori, e l'unica cosa che dice: non disturbate Antonio Conte, fatelo lavorare.
E cosa fa, l'usciere? Butta fuori?
No, quello c'ha 10.000 cose da fare, ne pensa a 10.000 al giorno. Non pensare proprio che stia fermo De Laurentiis. E vi dico di più, sta
no, perché Pier era preoccupato, me l'ha confessato della puntata, ma De Laurentiis
quest'anno lui deve sapere che De Laurentiis si presenterà in una nuova veste, il De Laurentiis geometra, che voi non avete mai visto.
Sì, che deve andare a disegnare lo stadio, a proposito di cose super
stati, va sui cantieri, si mette il cappellino da muratore. Quest'anno
tu mi servi sul piatto d'argento una battuta straordinaria che non farò. Vai, Pier.
No, io penso,
fa l'umarella,
io penso
l'ho fatta.
Cosa, che al di là dell'umarella, sì, o del geometra, De Laurentiis, che è un uomo di grande intelligenza, questo è indiscutibile. Poi qualche volta, tra virgolette, esagera col suo personaggio, insomma, è teatrale, qualche volta trascende, eccetera. Ma insomma, secondo me ha capito benissimo. Ha capito benissimo che lo scorso anno ha fatto anche degli errori lui,
di essere stato parte del problema.
Ma sì, voglio dire, di aver probabilmente sopravvalutato la forza della squadra, la sua forza personale, e quindi io penso che quest'anno la scelta di Conte va in questa direzione, stia delegando, perché insomma poi è un allenatore,
sì, cioè,
è
un presidente... da pieni poteri, perché ha capito che funziona di più il modello in cui c'è il proprietario che fa il proprietario e quelli poi che si occupano sul campo delle questioni sportive. Ragazzi, vi devo salutare perché c'è la borsa. Ciao Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Umberto, alla prossima.
Dici.
Ciao la borsa, e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, sta bene, sta meglio, sono incidenti di percorso che succedono ormai all'ordine del giorno, insomma i giocatori sono abituati, gareggiano su 10 mesi, quindi questo può succedere tranquillamente, arriva, insomma sta bene, niente di grave.
Filippo Volandri, microfoni di Rai Sport. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno. Ci tuffiamo nelle questioni olimpiche, siamo a 2 giorni dalla cerimonia inaugurale. In realtà da questo pomeriggio, tra una manciata di minuti, si comincia, perché si comincia con le partite del calcio maschile, con Argentina, Marocco e Spagna, Uzbekistan. Poi dopo faremo il punto, ma insomma ci sono 4 discipline che cominciano oggi il loro percorso olimpico. Il brivido per la febbre di Sinner ha tenuto l'Italia preoccupata per tutta la serata di ieri, poi pare tutto rientrato, abbiamo sentito Volandri. Però Vincenzo, le vigilie di Jannik sono raramente banali,
Il ragazzo spesso ci fa preoccupare. Io sono molto divertito però da questa, forse perché appunto ho i capelli bianchi e ho un ricordo storico che molti non hanno. Sono molto divertito da questa apprensione. È vero che non abbiamo mai avuto un numero uno nel tennis, ma non c'è mai stata tutta questa preoccupazione per Tomba, Valentino Rossi. Cioè, veramente lo viviamo, forse perché lo vediamo così un po' palliduccio di suo, un po' smunto, ecco, lo vediamo come il fratellino che ha bisogno della bistecca.
No, ma sì, ne era 60 milioni di mamme in Italia, tutti lì a controllare se ha dormito bene, se si è svegliato bene, se gli fa male l'anca, se la febbre, il raffreddore, tutto. Poi dopo, in generale, adesso al di là delle battute, il suo è un meccanismo perfetto, però anche estremamente delicato.
Ma che scherzi, è delicatissimo, cioè tieni presente che ha a che fare con gente come Alcaraz e come Djokovic, che obiettivamente sono fisicamente molto più strutturati, molto più stesso Rune, molto più strutturati, e lui chiaramente è un po' sempre sul filo del rasoio, lo diceva sempre il suo primo allenatore Piatti, insomma, che era sempre da monitorare, ha bisogno sempre del suo preparatore atletico vicino. E il ragazzo poi, in tutto questo, ci devi aggiungere che è un campione. Come tutti i campioni, lui vorrebbe sempre giocare. Probabilmente a Madrid, se avesse avuto uno spirito diverso, non doveva neanche andare, no? E invece ci ha voluto andare per forza, poi ha pagato quello sforzo a Roma e Roland Garros. E c'ha lo spirito del campione, quello che vuole gareggiare, vuole primeggiare, quindi dà tutto se stesso, ma ultimamente, come dici giustamente tu, non ha questo fisico straordinario. Per fortuna che alle Olimpiadi si gioca meglio dei 3-7 e non dei 5 come negli Slam.
Sì, questo torneo olimpico è una specie di Roland Garros su misura, no? Cioè, a partire dal format che non prevede i 5 set, è più alto il livello da subito, perché ovviamente ci sono meno tennisti, ma ci sono meno partite.
Certo, tutto questo, e poi c'è questa volontà, parlavamo appunto dello spirito da campione di Sinner, di emergere lì dove, come ricorderai bene, nel 2020 lui non andò, perché non volle andare, perché non si sentiva più pronto per cercare di ottenere qualcosa in più sul circuito. I fatti poi gli hanno dato ragione, ma ti ricordi le polemiche che ne scaturirono? Oggi proprio per la mia memoria storica mi faceva un po' sensazione di vedere, 4 anni dopo, come il Corriere della Sera addirittura c'ha 2 articoli su Sinner, uno in prima pagina e uno nelle interviste a un'attrice che dice: mio figlio è come Sinner. Cioè, 4 anni fa me la ricordo diversa la situazione, sì, però va bene, dai.
Ma posso dirti, è cambiato il mondo anche rispetto a un anno fa, adesso senza stuzzicare, ma insomma, un anno fa di questi tempi era un caso nazionale per qualcuno. Oggi, insomma, Sinner riempie meritatamente, giustamente, le prime pagine dei giornali sportivi, e riempie paginate sui giornali anche gli altri, diciamo, quelli che si occupano anche di tutto il resto. Domani alle 11 sorteggio, diciamo la verità, ci vuole un pizzico di fortuna, quella che oggettivamente è mancata quando è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon.
Guarda, voi avete avuto la benevolenza di chiamarmi altre volte, e io dico sempre che se c'è un personaggio che ha bisogno di fortuna nei sorteggi è proprio Sinner, proprio per questi problemi, questa sua delicatezza fisica. Per lui è fondamentale avere 1 o 2 turni di ambientamento, di assestamento. Poi dopo il giocatore è fortissimo, il giocatore ha un grande orgoglio, ha sempre più esperienza, ha sempre più armi al suo arco, e quindi poi dopo viene fuori, no? Si carica, trova la forma strada facendo. Però anche in questo caso, dopo quest'ultimo stop, dopo questi problemi fisici, ha bisogno di un paio di turni buoni.
Sì, quindi insomma bisognerebbe evitare di partire male. Oggi è stata scelta la coppia del misto, c'era questa suggestione, insomma, del Sinner con Jasmine Paolini. In realtà saranno Vavassori Derrani, ma anche lì si va per cercare di vincere, no?
Ecco. No, questo si sapeva, sì. Cioè, obiettivamente Sinner...
Sì, ma il popolo del bar sport che si occupa di tennis adesso, sai, insomma, sognava Sinner Paolini.
No, beh, no, ma non, non era proprio possibile, non può sostenere tre gare, non ce la fa. Già il doppio, io ti dirò una cosa, so che in questo voi mi direte che sono matto, io credo moltissimo invece nel doppio con Musetti. Tecnicamente è un doppio meraviglioso, Sinner tiene da fondo e l'altro chiude a rete con grande qualità, tutti e due molto giovani. Io credo moltissimo in quel doppio, se lì avranno un pizzico di fortuna e anche negli accoppiamenti delle partite di singolare non avranno dei problemi grossi, secondo me possono andare molto avanti. Ieri commentavo per il Messaggero i pronostici di Sports Illustrated, che come sai sono quelli che in genere si avvicinano molto alla realtà quando pronosticano le medaglie olimpiche, e loro ignoravano totalmente questo doppio maschile. Invece secondo me sia questo sia quello Bolelli-Pavassori hanno ottime possibilità.
Sì, questo è un doppio veramente divertente, quello Sinner Musetti, sono due quasi agli opposti, e spesso dai opposti che si incontrano può nascere qualcosa di fenomenale. Senti, uscendo invece dalle questioni olimpiche, mi pare che Matteo Berrettini con grande tenacia stia continuando nella sua opera di ricostruzione, anche con grande umiltà,
Guarda, io sono veramente felice per il ragazzo, perché obiettivamente è un bravo figlio, come si suol dire, e viene da una famiglia ottima, molto unita, non che gli altri non siano famiglie unite, no, però conosco bene loro, la loro, e veramente il ragazzo ha molto sofferto per questi problemi fisici che l'hanno bloccato. Adesso finalmente lo vedo libero, lo vedo tranquillo, lo vedo carico, e anche questo fatto di vincere sempre i tie break hanno un significato enorme, nel senso che lui evidentemente si sente così sicuro nel suo servizio, che è un'arma fondamentale, e che come vedi sta andando avanti così, è in difficoltà, bene, due tie break con Kotov e andiamo avanti. Sai, poi ti presento un'altra cosa, che questo ragazzo vince su tutte le superfici, è tornato a Phoenix, è andato in finale sul cemento, ha vinto sulla terra a Marrakesh, ha vinto, è andato in finale a Stoccarda e erba,
sull'erba,
e ha rivinto adesso sulla terra, e dopodiché passeremo al cemento americano, dove non dimentichiamo che ha fatto risultato anche a New York, quindi è un giocatore completo. Speriamo che gli infortuni, facciamo le corna a tutti, lo tengano, si dimentichino di lui, ed è un campione ritrovato, così come in realtà è un campione ritrovato anche Fognini. Ora speriamo appunto che non mi contraddica con qualche risultato strano, ma lo vedo molto motivato, così come Sonico, che con i crampi
tutti in palla,
ha vinto la sua partita. Sì, questo traino Sinner è molto importante per tutti gli altri ragazzi.
Sì, non c'è dubbio. E tornando e chiudendo su Berrettini, oggi numero 50 del mondo, ma è un 50 con l'asterisco.
Ma non solo, con due asterischi, se permetti, nel senso che uno che la settimana scorsa era 82, già è 50, con ottime prospettive anche a Kitzbühel. Obiettivamente è un giocatore che in questo momento non dite che sono matto, ma vale i 20 del mondo per come sta giocando. Poi vedere quando rientrano tutti dall'Olimpiade sul cemento, che è la superficie più democratica e anche quella più complicata, perché tutti ci giocano più spesso, come reagirà, vediamo come ci arriva, come starà, però al momento lui sta giocando a livello dei 20 del mondo.
Che è una bellissima notizia. Ciao Vincenzo, grazie, torneremo a disturbarti ora che partono le due settimane olimpiche. Ciao Vincenzo.
Arrivederci, ciao.
Ti leggiamo sul Messaggero. Allora, abbiamo ancora un blocco, lo trascorreremo insieme a Guido Bagatta, che sarà uno dei volti e delle voci di Eurosport che ci accompagneranno in queste due settimane olimpiche. Con lui parliamo un po' di pallacanestro. Sabato scatta anche il torneo di basket maschile, il fascino del Dream Team, però cercheremo di capire, e poi cercheremo anche di capire come si arriva alle storie di questa Olimpiade che inizia venerdì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
That honor, so you get to wave the flag in Paris, my man. you know, to get an opportunity to, you know, represent your country, I mean, prestigious, you know, this moment is, and for someone to have to be the flag bearer and to wave the flag for not only for us as a men's national team, but for all the Olympians, I hold that with the utmost honor. And, you know, it's definitely something that my family and my community and my friends is something that will live on forever. And,
questa era la voce di LeBron James, che sarà portabandiera degli Stati Uniti venerdì alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. Guido Bagatta, ciao.
Buongiorno, sono sul metro, quindi sono a Deschamps, quindi non so quanto si sentirà, però ci proviamo.
Si sente per il momento bene, sei a Parigi, dove da venerdì, a proposito, dalle 23 tutti i giorni ti potremo vedere, oltre che ascoltare. E per raccontare le storie olimpiche su Eurosport, che in Italia è il distributore che permetterà di vedere integralmente i giochi di Parigi 2024. Abbiamo detto, si comincia oggi calcio maschile, Spagna Uzbekistan e Argentina Marocco, poi la pallamano, il rugby a 7, il tiro a volo. Sabato inizia il torneo di basket, c'è il Dream Team versione 2024, quindi c'è un favorito che è il Dream Team, che però ci è arrivato, mi pare, insomma, da quello che ho visto qua e là, senza rubare gli occhi.
Sì, io mi sono visto Stati Uniti e Germania l'altra sera e ha fatto una fatica enorme. Quello che è successo prima con il Sud Sudan era già un campanello d'allarme, con la Germania poi hanno vinto, però hanno rischiato veramente di perdere. Era un amichevole, però la dimostrazione è che non sarà così facile. Sono in tanti, difendono poco e sono un po' egoisti per adesso.
Sì, Steve Kerr non ha ancora trovato, diciamo, la miscela definitiva.
No, non fa mai canestro, lui che di solito ne fa anche troppi, questa è la morale, quella lì, per adesso, poi magari dopodomani, anzi sabato, comincia a fare 10 o 12 a tre punti e cambia tutto, però per adesso fa fatica, molta fatica.
Senti, ma ho letto che, vabbè, c'è il problema di prima o poi rientrerà di Kevin Durant, che ha avuto questo problema al polpaccio, ma ho letto anche che se l'è presa perché gli occhi di tutti sono su LeBron e l'hanno dimenticato negli spot.
Durante non è una grande personalità fuori dal campo, quindi non può pretendere, secondo me, tantissimo. In campo è un fenomeno quando sta bene, perché bisogna dire anche questo, è stato non benissimo negli ultimi tempi. Fuori dal campo, rispetto a LeBron, ci sono parecchie piste, quindi l'attenzione è per forza su LeBron, quando spero continuate a sentirmi, anche perché LeBron, ricordiamo, giocherà con suo figlio, compierà 40 anni, il 2024 è l'anno di LeBron e vuole anche arrivare al quinto titolo olimpico consecutivo per gli Stati Uniti.
Sì, che sarebbe, insomma, la certificazione di una superiorità che è più che nota. Allora, ci pigliamo un minuto di pausa con Guido Bagatta. Giuseppe da Taranto. Vai, Giuseppe.
Buongiorno Capuano.
Vai.
Apprezzo molto il suo equilibrio nel dare giudizi, nel fare le valutazioni sui vari temi. Devo dire che annunciando questo momento del basket hai detto il fascino del Dream Team, giustamente, però questo Dream Team si trova in una situazione in cui è un controsenso. Le Olimpiadi auspico che continuino ad essere solo il trionfo del puro dilettantismo, anche se in qualche situazione c'è qualche supporto di tipo economico, ma il Dream Team è una cosa stratosferica, è un non senso vederlo nelle Olimpiadi. Rimane tutto il fascino del Dream Team, ma visto in quello che è il suo ambito operativo normale.
Perdonami Giuseppe, insomma, c'è poco di dilettantistico anche oramai in quasi tutti gli sport. Io, insomma, sostenere che Marcel Jacobs sia un dilettante dell'atletica leggera, io faccio oggettivamente fatica a crederlo. A me piacciono meno altre derive dei giochi olimpici. Questa, ad esempio, sarà l'edizione in cui entrano nuove discipline, la break dance. Io sarà per l'età, faccio fatica ad andare dietro. Però sulla questione dei dilettanti mi sembra che il passo sia stato scavallato oramai da una ventina d'anni. Guido, non so cosa pensi tu.
Sì, ma poi soprattutto nel basket, a parte il Green Team, tutti i canadesi sono professionisti, tutti i tedeschi sono professionisti, tutti gli spagnoli sono professionisti, forse un paio del Sud Sudan e un paio dei giapponesi non lo sono. Siamo di fronte a una rivoluzione totale in tutti gli sport. Nel basket il Green Team ce l'hanno i canadesi. I canadesi hanno una squadra della Madonna, per usare un termine alla Puzzetto. Adesso tra l'altro arriva una stazione e si sentirà tutto molto meglio. Quindi il concetto dell'ascoltatore è perfetto, ma purtroppo non è più applicabile da una ventina d'anni. Sì. Il limite è stato superato a Sydney 2000. Da lì in poi tutto è cambiato.
Sì, ed è un quarto di secolo. Antonio da Napoli. Vai Antonio.
Buon pomeriggio, un salutone a Guido Bagatta che ho sempre apprezzato per le sue telecronache dell'NBA. Un saluto a te Capuano. Vai. Mi volevo allacciare al discorso dell'intrattenimento che avete trattato prima. Cosa ne pensi di questa roba che sta organizzando il Napoli, che si sta facendo, diciamo così, producendo le amichevoli e poi girandole su quel sito di calcio? Si gestisce tutto quanto lui, avrà un futuro questo tipo di intrattenimento così autogestito?
Guarda, io penso che può avere un futuro, ma è tutto molto rischioso. Sono 10 anni che ad esempio i club di Serie A pensano di fare da soli tutte le volte che c'è da mettere a terra un bando per i diritti televisivi. Poi alla fine comunque in qualche modo scelgono di proteggersi con dei broadcaster ufficiali. Chi ci ha provato in Francia non è andata benissimo, perché in Francia hanno provato con Mediapro, dopo un po' Mediapro ha smesso di pagare e si sono trovati in mano diritti che valevano il 70% in meno, e anche quest'anno hanno fatto fatica rischiando di far saltare tante società. Quindi bisogna stare veramente attenti, perché poi si lavora su grandi numeri e su grandi masse, e senza quegli introiti, soprattutto quelli di diritti televisivi, il calcio non sta in piedi. Le amichevoli si può provare a fare un test, quindi è un test che può anche essere interessante. Poi secondo me a volte le amichevoli costano troppo quando vengono rivendute ai tifosi a casa, però oltre le amichevoli io credo non sia ancora il momento di fare il passo, che rischia di essere più lungo della gamba. Recupero per l'ultima battuta Guido Bagatta. Guido, mi dici dietro gli Stati Uniti chi ci metti, facendo un po' l'ideale?
Metto il Canada, la Germania e a stretto contatto la Serbia se hanno voglia, perché prima dei serbi ogni tanto per qualche motivo si presentano un po' con le ruote sgonfie. Poi la Spagna non c'è, come diceva anche Sergio Scariola, i vostri microfoni inizia, tra l'altro la Spagna con l'Australia, da lì si capirà qualcosa, però per gli Stati Uniti il percorso è accidentato, non adesso, visto che su 12 squadre 8 arrivano ai quarti di finale. Sarà bello capire anche il Canada come se la gioca, perché il Canada è molto molto interessante.
Quindi mi metti fuori la Francia dei Wemby?
Allora la Francia ha tantissimo talento, bisogna vedere quanto i vecchi tipo Gobert si intrecciano ai giovani, cioè il tutto c'è, giocano in casa, però poi magari la vincono. Io non la vedo sul podio, preferirei Canada e Germania, poi ripeto, sbaglio sicuro e quindi vinceranno la medaglia d'oro.
Ciao Guido, grazie. Ciao Guido.
Ci siamo?
Sì, ci siamo.
Grazie.
Ti sto salutando. Ciao, ciao, ciao. Buon viaggio nella metropolitana di Parigi da venerdì sera ore 23 tutte le sere su Eurosport. Guido Bagatta. Venerdì ricordo anche dalle 18:30 alle 20 lo speciale di Radio 24 sulla cerimonia inaugurale dei giochi. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati torna domani alle 14.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!